Ma è questo fine settimana che c'è la maratona Spezia per le elezioni regionali?
24 mattino.
Scordatelo, anche perché non ne possiamo parlare finché non chiudono le urne. Le urne chiudono lunedì e quindi ciao. Caro Paolo, buongiorno e buon venerdì. Ciao.
E poi cosa c'è? Una partita di tennis dove?
Quello lo vedremo.
Lo vedremo, va bene. Comunque, per fortuna, lasciamo perdere il tennis, restiamo al calcio. La partita fra Francia e Israele non ha prodotto l'effetto Amsterdam ieri sera, quindi anzi pare che sia stata una partita noiosissima, che c'erano molte autorità, cioè presidenti, ex presidenti della Repubblica, e poi più agenti che tifosi. Ci sono stati scontri qualsiasi fra tifosi, ma più scontri di slogan, così, ma niente effetto Amsterdam, talché i giornali francesi stamattina tirano un sospiro di sollievo e si possono occupare d'altri. La vicenda, noi ne abbiamo parlato poco, anzi io non ho parlato quasi per niente, che lì c'è una questione su un'iniziativa giudiziaria intentata contro Marine Le Pen, che sarebbe incandidabile subito per una deviazione di fondi UE, una vicenda giudiziaria. I giornali si dividono, ma ho notato che mentre Libération dice no, la cosa è gravissima, non si può candidare, e aderisce pienamente a questa iniziativa giudiziaria, sul Figaro, a parte il fatto che difende apertamente Marine Le Pen, ma molti rappresentanti ex gollisti o che sono stati gollisti, anche ex ministri, così nutrono dubbi. Insomma, io la seguirei questa vicenda, perché è l'ennesima cosa in cui in extremis, per arginare la destra, si chiede l'aiutino, si approfitta dell'aiutino della magistratura, e invece lodevole l'attenzione dei giornali francesi, soprattutto Le Monde, devo fare i complimenti a Le Monde, alla vicenda del Sudan. Guardate, noi lo stiamo dicendo da 19 mesi, cioè da quando è iniziata la guerra del Darfur. I francesi ne occupano, perché lì pare che siano utilizzati i sistemi militari francesi in violazione dell'embargo, e quindi è ovvio che abbiano un'attenzione in più, però la distrazione dei giornali italiani, sì, ogni tanto vedo delle cose anche ben fatte, ne ho viste una qualche tempo fa sul Corriere della Sera, però la distrazione rispetto a una cosa che ha contorni terribili mi sembra eccessiva. E per il resto il protagonista su tutti i giornali del mondo rimane Elon Musk. Hai fatto bene tu a segnalare stamattina quell'articolo di Alberto Simoni sulla Stampa, su questo strano incontro di Elon Musk con Amir Sayed Iravani, che è il rappresentante dell'Iran all'ONU. E ieri c'era stato anche, non ne ho potuto parlare perché non avevo tempo, un articolo del Washington Post sul ruolo di Don Dermer, che è uno dei più fidati consiglieri di Netanyahu, un uomo per le operazioni delicatissime, che prende contatto con i russi e probabilmente per interposto con intermediari con lo stesso Iran, perché quando voi vedete sui giornali sembra che Israele voglia portare in dono a Trump per la sua, quando si entrerà alla Casa Bianca, una pace o comunque un trattato nel sud del Libano, però significa che per fare quel trattato devi trattare con l'Iran e con i russi, e quindi è una complicata trattativa.
Non tratti con Hezbollah, tratti con Dante Causa, certo, col Dante Causa, no, di Hezbollah, no? È chiaro.
È evidente, chi vuol capire tutto, c'è un bellissimo articolo di Nicolo Flammini oggi sul Foglio, e ripeto, questo articolo di Simoni sulla Stampa e quello di Nicolo Flammini sul Foglio ricostruiscono questa cosa qua. Mi sembra, per il resto, che gli altri anche su questo siano abbastanza distratti. Sull'Italia collegata alle vicende internazionali, questo incontro di Mattarella con Fitto effettivamente ha un suo rilievo, nel senso che, come dice sempre restando al foglio, che Mattarella chiaramente blinda Fitto, dice, sì, insomma, gli dà fiducia, anche perché, come hai notato più volte tu nella rassegna, lì può esserci anche un gioco delle parti. Ma a me sembra che è una complessa trattativa per fare allargare la maggioranza che fino adesso ha governato l'Europa, e che da una parte i popolari stanno, ieri hanno votato con la destra europea, persino con i neonazisti, per il rinvio della legge contro la deforestazione, che è una legge particolare che proibisce la vendita di cibi e cose che sono figlie della deforestazione prodotte dopo il 2020, adesso l'ho riassunta in modo molto sommario, e dall'altra concentrano il fuoco sempre i popolari europei contro Teresa Ribera, che è la vice premier spagnola candidata a prendere il ruolo a fianco di Fitto, ma con molti neanche maggiori poteri, e che contro cui in Spagna ha puntato il dito per la vicenda di la Dana che ha colpito Valencia il 29 ottobre, insomma l'alluvione, e lei che è super responsabile.
Sì, qua mi sembra veramente, Paolo, il tentativo di uno scambio di prigionieri, viene da chiamarlo così, no? Nel senso, voi votate, assicurateci che votate la Ribera senza problemi, dicono, e noi su Fitto chiudiamo un occhio, no?
Cioè, mi sembra improbabile che mentre Trump si insedia alla Casa Bianca vada a carte 48 la maggioranza Ursula, perché per colpa della Ribera, tantomeno di Fitto, ed è stato molto, insomma, un gesto rilevante. Mattarella, vedi, un giorno critica Musk, un giorno riceve Fitto, insomma si muove in maniera non prevedibile, no? Sullo scacchiere della politica italiana, dando la sensazione di un notevole grado di indipendenza di giudizio. Sulla Corte Costituzionale, che ha sostanzialmente bocciata a metà la legge sull'autonomia differenziata, hai già detto tutto tu. Sostanzialmente sì, insomma, la legge è stata respinta, però c'è questa stranezza che gli sconfitti sono tutti sorridenti. Due, si capisce perché, Fratelli d'Italia e Forza Italia, perché questa legge la subiscono in cambio del premierato e della separazione delle carriere. Ma lì ci sono tre punti, come quando fecero il contratto la Lega e i 5 Stelle per il Conte 1 su De Conte, ma anche Calderoli, tutto sommato, riscrivere la legge, nel almeno così dice, che è il ministro responsabile di questa legge, riscriverla nel solco indicato, lui leggerà con attenzione la sentenza della Corte Costituzionale, e riscriverla in quel solco non dovrebbe essere una cosa impossibile. Chi è nervoso e discute sono i promotori del referendum, che avevano fatto ogni possibile cosa, iniziativa, hanno occupato l'estate così, e il referendum andrà, se andrà, alle calende greche, bisogna ricominciare tutto da capo, non si farà il referendum. La notizia di ieri è che non si farà il referendum ma in primavera.
Senti, Paolo, fammi ricordare una cosa per rendere onore alla tua previsione. Tu a inizio legislatura dicesti, e me lo ricordo perfettamente, che il pacchetto giustizia, premierato, autonomia era un po' troppo da reggere, e mi sembra che poi alla prova dei fatti e nella sostanza,
certo,
sta andando esattamente come dicevi.
Una delle poche cose su cui avevo ragione, fare le previsioni è sempre rischioso, però questo è quello che riguarda la politica. Ma a me piacciono delle cose minori. Uno, il dopo Castellitto al centro di cinematografia, dove c'è un impazzimento, anche Giancarlo Giannini ha detto no, io non ci penso neppure, che pure sta nel CDA della cosa. Michele Placido si tiene un po' sul vago, Insomma, sono più i no che sì, tant'è che Michela Tamburini sulla stampa dice che sostiene che Giulia starebbe perdendo la pazienza e che non vuole più attori, contattare lui, gli scoccia telefonare a questi attori che dice, ah, grazie, meraviglioso, eh? Sì. E si starebbe orientando su un tecnico, un avvocato che io non conosco per mia colpa, Cristiana Massaro, che sta nel CDA già del centro di cinematografia, e mandarli tutti a sì. quel paese, perché gli attori italiani Pupi Avati nicchia, gli piace più fare il kingmaker, preferisce fare il kingmaker, e lo capisco, io farei la stessa cosa, anche perché poi questi poi gli piace fare il cinema, sono delle certo. persone del cinema. E poi altra vicenda che mi fa molto sorridere e mi diverte è la fuga da X.
Ah, sì.
Lì ho visto
tra l'altro,
un
scusa,
articolo.
Un nome potrebbe essere Gassman, adesso che non sta più su X, diciamo, e c'ha più tempo per potrebbe no?
Che maligno, Alessandro Gassman,
sì,
stiamo
certo,
parlando.
Beh, sì. L'altro non c'è più da
ma quello lavora, no, ma ci sono altri fratelli suoi che sono attori o registi. E per la fuga da X mi è piaciuta l'ironia tra le righe di un articolo di Virginia Della Sala sul Fatto, che riprende in giro, dice sostanzialmente stare su X non è che le altre cose simili non siano manipolate, però è un fenomeno internazionale, via uscita Jamie Lee Curtis, il Festival di Berlino, Guccini, Don Ciotti, magistratura, la magistrata democratica Silvia Albano, e questi ognuno comunica che è uscita.
Sembrano quegli elenchi, di quando Fiorello imitava Gianni Minà nella trasmissione, radiofonica, c'era.
Sì. Sono restati Nino Cartabellotta, che fu celebre ai tempi, resta dentro, e non rispondendo all'appello di Ruotolo, che è per l'uscita e che è responsabile comunicazione del PD, Chiara Geloni, che è una fan di Bersani, giornalista notissima, Tiziana Ferrario, volto che fu noto a pubblico televisivo, giornalista sì. televisivo da tanti anni, così. Non capisco perché sì. abbiano detto ci sono delle motivazioni.
Io a sentire questa cosa qua mi è venuto in mente un passaggio classico, Carmelo, vai.
Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo.
Riconosco.
Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce.
Allora, resto su X, però non twitto più niente, non scrivo più niente.
Celeberrima di un passaggio di un film di Nanni Moretti. No, però provoca, sempre rimanendo su X, provoca una frattura nel gruppo di Elio e l'estate tesa, perché Elio è stato il primo a volersene andare, ma il tastierista Rocco Tanica, famosissimo, sì. che già si era fatto notare quest'estate, aveva fatto delle polemicuzze garbate, ma contro le vacanze di Ilaria Salis, si era beccato anche una risposta piccata dal papà di Ilaria Salis, che invece ha deciso di restare, quindi rischia di spaccarsi. Il risultato di questa mega offensiva internazionale su contro X è che si divide, ci stanno, insomma, delle ruggini nel gruppo Elio e le storie tesi.
Chissà cosa farà, chiede qualche ascoltatore, Lello Topo, cioè non so se è su X.
No, Lello Topo rimane.
Vabbè,
io
sì,
mi sento
secondo
che
me,
rimane.
Anche secondo me sì.
Secondo me rimane sì, Lello sì, Topo. Sì. Poi Lello Topo, io se ho capito bene, è della corrente più moderata del PD, quindi il fatto che l'appello a uscire sia venuto da Sandro Ruotolo già gli fa venire i nervi a Lello Topo. Lello Topo ha ammesso che ci sia su X.
Sì, c'è. E l'ultimo tweet è del 28 luglio del 2022, però. Cioè.
Madonna, come sei preparato su Lello Topo?
Sono qua, lo sto guardando a zero. Zero follow, non segue nessuno e ha 1800 follower, comunque è là, se volete.
Ma comunque il fatto che Elon Musk fa scuola mi viene da un articolo nella cronaca romana di Repubblica di Marina De Gantuz Cubbe sul fatto che a Roma stanno organizzando degli scontri al Colosseo di turisti vestiti che sappiano combattere, ovviamente vestiti da gladiatori, e che l'organizzazione di Airbnb, e che però anche questo provoca grandi polemiche politiche, perché l'assessore della cultura Massimiliano Smeriglia ha detto che è mercificazione e consumo della cultura. Il presidente della commissione cultura della Camera, Federico Mollicone, replica: non vorremmo che ci fosse un pregiudizio di sinistra contro la romanità.
Ma che cosa, ma cosa stanno dicendo? Ma Paolo, ma cosa stanno dicendo?
Ha detto che c'è un pregiudizio di sinistra, per cui lui, Mollicone, è favorevole allo scontro fra turisti. Io ti propongo questo: noi abbiamo già avuto lo scontro di 100.
Sì.
Se l'autorizza, se vince la linea Mollicone, l'autorizza, noi andiamo come turisti a Roma,
sì,
e ci scontriamo nel Colosseo.
Beh, quello sarebbe un grandissimo momento, un grandissimo momento.
E lo facciamo, facciamo, guarda, per me mi devo mettere in forma, perché tu sei un atleta, giochi a tennis, sì, e così. Però io spero che vinca, mi dispiace per Smeriglio, forse avrà ragione sotto il profilo teorico, però spero che vinca la linea Mollicone, solo per poterti sfidare
al Colosseo. Oh, tra l'altro, no, lo dico agli ascoltatori, e lo dico anche a chi, io sto ancora aspettando delle belle foto dalla disfida di 100 per poterle mettere sui nostri social e pubblicare ampiamente, far vedere i bei momenti della disfida di 100. Li aspettiamo, mi arriveranno a un certo punto e le metterò. Va bene.
Di qui a lunedì arrivano.
Sì, dai, le mettiamo nel fine settimana. Caro Paolo, ti auguro un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì mattina.
Anche a te, anche
ciao.
A te.
Ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato a Stefano Bonaccini, europarlamentare del gruppo dei socialisti e presidente del Partito Democratico. Bonaccini, buongiorno, ci siamo.
Buongiorno a voi.
Alla vigilia di un importante doppio appuntamento elettorale, nel quale ci saranno una serie di test per tutti, sia per la maggioranza che per voi dell'opposizione. Senta, però iniziamo da qua. Ma questa storia che l'Umbria sarebbe la Pennsylvania d'Italia, lei come mi fa impazzire?
Ogni volta questa esterofilia, no, è americana. Guardi, 5 anni fa si ricorda quando tutti davano Salvini vincente qui e io perdente, ci definirono allora noi l'Ohio italiano, no? Adesso la Pennsylvania e l'Umbria. Siamo all'Umbria e all'Emilia Romagna, speriamo possa andare tutto bene. In Emilia Romagna ieri sera con Michele abbiamo chiuso nel Modenese, stasera lui chiuderà a livello regionale a Bologna in piazza. Siamo molto fiduciosi. 5 anni fa qui la destra era sicura di batterci, poi sapete come andò. Oggi la destra teme di non farcela. Noi siamo molto fiduciosi, bisogna tenere i piedi per terra. Sappiamo che entrambi, noi e la destra, abbiamo un avversario che non siamo noi l'uno contrapposto all'altro da soli, ma anche l'astensionismo. Ha visto che in Liguria non si è arrivati al 50%, c'è questo rischio di disaffezione. Mi verrebbe da dire, guardi, non so come, bisognerà che troviamo un modo tutti insieme a livello nazionale, bisognerà tornare ad allineare, secondo me, tante troppe elezioni in mesi diversi nello stesso anno, perché questo rischia davvero
più
di far sempre dare l'idea. Accorpamenti.
Più,
in Umbria noi speriamo di farcela,
sì.
C'è un governo regionale che rispetto a 5 anni fa oggettivamente ha fatto perdere all'Umbria competitività, attrattività.
Sì, però al di là, diciamo, del gioco sulla Pennsylvania, è vero che è un test importante per voi, cioè se perdeste l'Umbria, che in questo momento è in mano al centrodestra, lo ricordiamo, molti dicono è, diciamo, la croce definitiva sul cosiddetto campo largo, sull'alleanza con i 5 Stelle.
Ma guardi, in Italia purtroppo nel dibattito politico siamo portati ogni 6 mesi a dover immaginare, registrare, cambiare, cioè anche qui guardiamo ai fatti e alla realtà. In Liguria pochi anni fa, quando si rivotò e Toti rivinse, stravinse con oltre 20 punti di distacco, stavolta si è arrivati a una manciata di voti di distanza, e quindi in ogni caso si è perso, perché è inutile dire che quando perdi anche dello zero e qualcosa non è che hai vinto, però molto accorciate le distanze. In Emilia Romagna abbiamo detto che 5 anni fa erano sicuri di batterci, oggi temono di perdere. In Umbria la partita è davvero aperta. Vorrei ricordare che la parola campo largo, che a me non piace per niente, venne per la prima volta inventata 5 anni fa in occasione dell'Umbra, lo ricorderà. Era la prima volta che i 5 Stelle si aggiungevano al centrosinistra, si perse di 25 punti. Pochi mesi fa a Perugia, dopo 10 anni, con la bravissima Vittoria Ferdinandi, abbiamo riconquistato la città di Perugia. Speriamo che una bravissima sindaca di Assisi, Stefania Proietti, possa prevalere. È evidente che il bilancio si trarrà lunedì pomeriggio sera, ha ragione. Certo. E quindi noi ci auguriamo di fare 2-0, partiamo da 1-1, vediamo come sarà il risultato e dopo si potrà fare un bilancio più complessivo.
Senta, io non l'ho capito, ma lo votate Fitto oppure no, visto, venendo al suo ruolo da europarlamentare?
Sì. Ma guardi, il problema anche qui, si ingenera sempre delle questioni anche abbastanza surreali. Allora, mettiamola in fila perché capiscano gli ascoltatori. Prima cosa, non c'è nessuna volontà di essere contro il nostro paese, e poi perché? A proposito di patrioti, quella che fa la patriota non ha trovato una sola parola rispetto alle baggianate di Elon Musk ed è dovuto intervenire ancora una volta il Presidente della Repubblica. Secondo, non c'è nulla contro Fitto, lei glielo ribadisco, l'avevo già detto anche in radio con lei, è uno dei ministri di un governo che secondo me non sta facendo bene, con cui ho lavorato meglio da Presidente di Regione, quindi nulla contro Raffaele Fitto. E poi perché? Il punto è che il Partito Popolare Europeo nelle ultime settimane sta spostando l'asse e anche il voto ieri in aula su alcuni provvedimenti che non sto a spiegare, che farei sol perdere tempo e annoierei, insieme all'estrema destra. Ecco, il tema è, lei provi a pensare questo, se in Italia in questo momento Fratelli d'Italia o la Lega votassero insieme al Partito Democratico molti provvedimenti in Parlamento, nel centrodestra c'è chi chiederebbe una verifica di maggioranza. Poche settimane fa abbiamo votato von der Leyen, socialisti, popolari, liberali e verdi. Il Partito Popolare deve decidere se questo è l'asse convintamente europeista con cui governare i prossimi anni oppure vuole spostare a destra, perché se continua così è evidente che il problema non è Fitto.
Quindi
ma
quello,
è un
mi scusi Bonaccini, nella sostanza quello che volete voi è che a Fitto non sia attribuita la vicepresidenza esecutiva, questo capisco.
Ma anche questo, guardi, per quanto ci riguarda noi italiani non è questo il problema, è diventato quello il problema per i socialisti per un motivo, perché siccome la Meloni, perché stiamo al merito, pochi mesi fa ha votato contro von der Leyen dicendo che era una maggioranza troppo europeista, ha votato contro, diventa incredibile che oggi pretendano che noi facciamo finta di niente. Ripeto, noi non abbiamo nulla contro Fitto, ma in questi giorni l'abbiamo dimostrato. I commissari designati che vengono auditi con un fuoco incrociato di domande e risposte per ore, noi ci siamo comportati in maniera esemplare verso chiunque, compreso Fitto. Lo può testimoniare Raffaele Fitto in persona se lei lo chiama e lui le risponde. Il punto è che la Ribera, socialista spagnola, è stata attaccata frontalmente per questioni interne di politica nazionale anche dai popolari spagnoli. Ecco, io credo che ci voglia, come dire, rispetto reciproco, ma soprattutto una chiarezza, e su questo deve essere von der Leyen a mettere la parola fine a questo balletto. Si crede in un'Europa nella quale all'opposizione stanno le destre estreme o bisogna cambiare maggioranza ogni mese? Perché se è così è evidente che noi non ci stiamo.
Senta, è pensabile uno, consente l'espressione un po' cruda, sì, uno scambio di prigionieri, per così dire, cioè lasciate in pace la Ribera e noi votiamo Fitto?
No, guardi, abbiamo troppe guerre aperte che, diciamo, è meglio non parlare di questo, anche se capisco il senso della sua...
No, che l'espressione...
No, ma io, guardi, io credo una cosa, credo che serva un punto e ripartenza da parte della Presidente che abbiamo eletto col 60% circa al primo colpo pochi settimane fa, e quindi ci sarebbe una maggioranza larga, convintamente europeista, in un mondo che con l'elezione di Trump mette persino l'Europa nel mirino, e vedremo coi dazi a proposito di imprese chi le difenderà, che cosa succederà. Quindi io mi auguro che le prossime ore, i prossimi giorni si trovi come dire un chiarimento vero politico, perché per noi il problema, ripeto, non è né Fitto né voler bene all'Italia che amiamo, il problema è che ci venga spiegato se è una maggioranza a fasi alterne, cosa che noi non potremmo accettare perché noi abbiamo approvato un programma sul quale, ripeto, Meloni ha votato contro. Io mi auguro che si riesca a trovare una composizione che ci porti a, come dire, rasserenare questo clima di scontri che non fa bene a nessuno.
Abbiamo 20 secondi di pausa e poi torniamo sull'autonomia.
24 mattino.
Ah, mi scusi, solo un'ultima curiosità, Bonaccini, su questo punto. Oggi un suo collega di partito, Ricci, dice: se avessero proposto uno di Forza Italia, sarebbe passato il massimo della serenità. Concorda?
Ma perché fa riferimento al fatto che Forza Italia è partito di maggioranza nel Partito Popolare Europeo. Dopodiché, però, anche qui il governo italiano ha diritto di esprimere chi ritiene. Il punto non è quello, ripeto, il punto è l'atteggiamento che i popolari europei stanno tenendo da alcune settimane in Parlamento Europeo, rischiando di demolire una maggioranza robusta che abbiamo appena votato e per la quale abbiamo deciso di sostenere tutti insieme Ursula von der Leyen, che non fa mica parte del Partito Socialista Europeo, no, fa parte popolare, dei popolari, e però abbiamo votato convintamente in un'idea di un'Europa che diventi finalmente unita, non solo nella moneta ma anche nelle politiche fiscali, commerciali, di difesa, ambientali, eccetera eccetera.
Quello che sappiamo da ieri dalla Corte Costituzionale, no, che non è la sentenza, non abbiamo il dispositivo, non abbiamo abbiamo un comunicato stampa. Come la ritenete? Non mi sembra di capire dal vostro partito la si legga come una demolizione della legge sull'autonomia, in sostanza.
Adesso leggeremo nel merito. Io mi permetta, se mi autocito, gliel'avevo suggerito da molto tempo. Questa autonomia di Calderoli e della destra è un'autonomia che fa morire da ridere, se non fosse che c'è da piangere. Non tiene da nessun punto di vista, nemmeno in alcuni passaggi suggerivamo dal punto di vista costituzionale. Credo che la Corte indichi questioni che il governo non ha voluto e non ha saputo affrontare prima, e quindi mi pare che stiano anche in questo caso facendo l'ennesima brutta figura. D'altra parte, quando tu approvi in fretta un provvedimento che Fratelli d'Italia ha sempre avversato, ma perché serviva lo scalpo alla Lega in cambio del premierato, combini dei pasticci. Certamente quello di ieri è un colpo forte al governo e alla destra. Io non so come ne usciranno. Di certo si dimostra che in quella legge ci sono scritte troppe baggianate, che peraltro, se applicate, acuirebbero le distanze tra il nord e il sud del paese, che è il contrario di quello di cui avremmo bisogno.
Senta, ma un'autonomia corretta nelle chiavi indicate dalla Corte Costituzionale potrebbe riscontrare la vostra approvazione? Lo ricordiamo, la sua regione, con lei presidente, è tra le regioni che ha richiesto l'autonomia su alcune materie, meno di quelle di Lombardia e Veneto.
Andiamo indietro a 7 anni fa, sono passati diversi governi, non si è voluto. Noi chiedevamo pochissime materie, guai mai scuola e sanità, che devono rimanere un'unica grande infrastruttura nazionale, ci mancherebbe altro. Noi non chiedevamo i residui fiscali, cioè non avere un euro in più di prima, anzi andava bene anche un euro in meno, chiedevamo solo un'autonomia che era fatta di due pilastri, semplificazione e colpo alla burocrazia, che è un problema per il paese, per le famiglie, per le imprese, per i comuni, e l'altra era la programmabilità certa delle risorse e degli investimenti. Hanno voluto prendere una strada completamente sbagliata ed oggi di questa autonomia davvero non sappiamo cosa farci.
Sì, però le ripeto la domanda iniziale, cioè se ci fossero delle modifiche in chiave di aderente, no, alla sentenza,
guardi,
quando la vedremo.
Mi perdoni, ma con i se e con i ma non si fa né politica né la storia. Bisogna che parliamo nel merito delle cose che si fanno. Hanno scelto una strada che, a mio parere, è un muro contro cui andranno a schiantarsi, anche perché la domanda andrebbe fatta invece a loro rispetto alle parole, ad esempio, di un presidente di Forza Italia che è eletto dal centrodestra anche di recente, Occhiuto della Calabria, che ha detto che è un'autonomia questa che non fa per niente bene al Mezzogiorno. Per cui è inutile che andiamo a parlare di formula estate, stiamo nel merito. Questa autonomia è un'autonomia sbagliata. Oggi trova anche il rilievo di diverse cose che la Corte Costituzionale fa capire, dirà. Io penso che dovrebbero anche ogni tanto fare mea culpa e andare a rivedere i provvedimenti che stanno facendo.
Ma questo, e poi la saluto perché so che deve andare. Non dice che siete contrari all'autonomia, cioè intendo questo, una legge fatta bene potrebbe riscontrare la vostra approvazione, nel senso che avendo anche lei richiesto delle materie, per quanto limitate, come ci ha detto, non è un essere contrari a un'eventuale autonomia regionale, o sì?
No, ma guardi, allora... diciamo così, la difesa delle autonomie locali in questo paese è stata fatta storicamente nel dopoguerra dalla sinistra. Ma adesso il punto non è se noi ci andasse bene o meno. Noi bisogna che stiamo al merito. Sono alcuni anni che hanno deciso di imboccare una strada nella quale pretendono di voler assegnare la cosiddetta autonomia differenziata attraverso procedure sbagliate che non definiscono prima, ad esempio, i livelli essenziali di prestazione che noi avevamo chiesto andavano definiti prima eventualmente di affrontare il tema dell'autonomia, ridurre le materie, per cui è inutile che stiamo a discutere di una cosa che non avverrà, anche perché hanno proceduto con passi molto, molto ampi, hanno voluto a colpi di mano e di forza di maggioranza procedere scriteriatamente, adesso si trovano, secondo me, in un bel pasticcio, per cui oggi non è più il tempo dell'autonomia.
Grazie Stefano Bonaccini, europarlamentare del Gruppo dei Socialisti, presidente del Partito Democratico, per essere stato con noi. Vedremo come andranno le elezioni in Umbria e in Emilia Romagna. A chi lamenta lo spazio dato, ricordo che ieri abbiamo avuto il leader della Lega e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, quindi là stiamo cercando di esercitare la par condicio, anche se in realtà in questo caso su Umbria e Emilia Romagna non è nemmeno dovuta dal punto di vista tecnico la par condicio, però come vedete cerchiamo di fare quello che possiamo su questo fronte. I ringraziamenti: Carmelo Lauricella regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile e Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino. Come sapete, visto che abbiamo 30 secondi in più, vi ricordo i nostri podcast. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, è diviso in tre, come la Gallia, la prima parte 24 Mattino, la seconda parte che è la rassegna stampa, poi questa parte che è lo spazio delle interviste, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Lo trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. I nostri canali social li conoscete: Instagram, Facebook e anche X, almeno per il momento. Chissà se seguiremo la via di Piero Pelù e ce ne andremo, ma non credo proprio. E là poi posteremo anche le foto della disfida di 100 con Paolo Mieli. 24 mattina a radio24.it se ci volete scrivere. Un buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.